Eccoci e benvenuti a questa prima puntata di Goal Economy. Sono Marco Bellinazzo e vi accompagnerò in questo piccolo viaggio nel calcio contemporaneo, attraverso tutto quello che sta attorno a quel rettangolo di gioco che tanto amiamo: economia, finanza, tecnologia, geopolitica, ma soprattutto il cuore, la passione dei tifosi che rappresentano quell'energia senza la quale questo mondo non avrebbe né movimento né senso. Farci compagnia in questa prima tappa è uno dei dirigenti, prima ho detto, più bravi e che stimo di più, insomma, nel panorama calcistico italiano, l'amministratore delegato, il CEO dell'Atalanta, il vicepresidente della Lega, Luca Percassi. Buongiorno e buon compleanno soprattutto.
Buongiorno a tutti.
Buon compleanno, non è il suo compleanno, ma di fatto lo è, il compleanno dell'Atalanta oggi.
Sì, oggi è un giorno speciale, Atalanta compie 117 anni. E ovviamente, come tutte queste ricorrenze, vengono vissute come un momento di grande gioia, di un momento di grande anche riflessione. E questo compleanno è speciale perché avviene in un anno in cui, in un anno solare in cui l'Atalanta ha ottenuto il risultato sportivo più importante di tutta la sua storia.
Le piace, a me personalmente no, quando parlano del miracolo Atalanta, o preferisce, come dovrebbe essere, che si parli di un modello Atalanta in qualche modo replicabile o no dal suo punto di vista?
Ma fa piacere pensare che società della nostra dimensione possono vedere nell'Atalanta, diciamo, una società di riferimento a cui potersi ispirare. Poi noi sappiamo che la gestione di una società è molto complicata, è molto complessa, ogni anno e ogni sessione di mercato, ogni mese ci sono delle nuove sfide, delle nuove avventure, e quindi, diciamo, c'è grande senso di responsabilità per quello che facciamo, ma sappiamo molto bene chi siamo, che cosa facciamo e soprattutto qual è la nostra dimensione come club e come società.
Ecco, di questi 117 anni la sua famiglia, no, ha attraversato, in particolare gli ultimi 15, sono stati molto importanti per la crescita del club. Partiamo proprio da quel momento. Come nasce la decisione di prendere l'Atalanta, e soprattutto se lo ricorda magari ai giovani che li stanno seguendo e che non hanno memoria, no, del percorso fatto, qual era la situazione del club in quegli anni? Parliamo, insomma, del 2009-2010, no?
Sì, ma allora, come la storia che lega la nostra famiglia all'Atalanta, una storia che parte ovviamente da mio papà. Mio papà ha avuto la fortuna di essere selezionato da giovane per il settore giovanile e quindi giovanissimo, diciamo, ha lasciato il paese di provenienza, che è un piccolo paese delle valli bergamasche, ed è venuto a Bergamo grazie all'Atalanta, ha iniziato il settore giovanile, ha conosciuto mia mamma e è diventato poi capitano della prima squadra, ha fatto più di 100 partite, quindi la storia, il legame della nostra famiglia con questa società nasce ovviamente in quel momento. Successivamente poi mio papà lascia il calcio, inizia la sua attività imprenditoriale e poi succede che nel 90 fu chiamato all'epoca da Bortolotti, quando venne a mancare il figlio Cesare, e dal 90 al 94 fu presidente, e poi nel 94 dovette lasciare l'Atalanta perché è impegnato, molto impegnato, su molte sfide imprenditoriali, e per lui, per noi come famiglia, molto importanti. La più importante in assoluto fu quella che era partito con la costruzione di Orio Center, che ancora oggi rappresenta un modello dal punto di vista di centri commerciali per l'Italia, quindi a malincuore, con veramente un dispiacere immenso, fu costretto a lasciare l'Atalanta. Nel 2010 poi l'Atalanta, nel 2009, alla fine della stagione 2009-2010, l'Atalanta era retrocessa in Serie B e c'era bisogno di dare una mano a questa società dopo un lavoro comunque importantissimo fatto dalla famiglia Ruggeri, e in quel momento storico diciamo che si è riaperta una grande opportunità per mio papà di tornare da presidente dell'Atalanta, e che è una cosa che per lui era un sogno della vita. E quindi quando ci fu quell'occasione, e come famiglia sapevamo bene a cosa si andava incontro nel tornare in un ruolo così di grande responsabilità nella gestione di un club a cui tutta l'Atalanta e tutta Bergamo fa ovviamente riferimento, però ci fu una... Gli occhi di mio papà sono valsi più di mille parole, quindi come famiglia, come figlio, mi ha detto: è giusto che se il papà ci crede in una cosa.
E tra l'altro coniugando due grandi amori, no? Quello per il calcio e in generale quello per l'attività imprenditoriale, perché immagino insomma che l'impostazione da subito sia stata quella di far risalire l'Atalanta, ricostruirla sotto tutti i punti di vista, al di là del lavoro che era stato fatto prima. Voi all'epoca la compraste, le cronache parlavano di circa 15 milioni, più c'era chiaramente una parte di indebitamento, e però insomma c'era da ricostruire un percorso, e quello che avete fatto in questi anni è stato esattamente quello, no? Mettere mattoncino dopo mattoncino, a partire forse proprio da quel settore giovanile nel quale suo papà era stato selezionato.
Sì, siamo ripartiti dalle fondamenta con un obiettivo chiaro, quello di far tornare a splendere il centro sportivo di Zingonia, che per noi era la base, la casa dell'Atalanta, quindi con investimenti significativi, una grandissima centralità al settore giovanile che ho avuto anch'io la fortuna di essere coinvolto fin da piccolo, e quindi grande attenzione al settore giovanile, e poi l'ambizione e la speranza di poter tornare in Serie A il prima possibile, con l'obiettivo di poter fare per la prima volta nella storia dell'Atalanta 10 anni di fila in Serie A senza dover retrocedere. Questo era l'auspicio di tutto il lavoro da cui siamo partiti, ed era quello a cui era l'obiettivo, diciamo, primario.
E credo che appunto in questo riferimento, no, a costruire una squadra, una società partendo dalle fondamenta, ci possa essere il primo pilastro di questo modello, no? Che poi è stato costruito negli anni e che ha portato l'Atalanta ad essere sempre più competitiva. Poi c'è stato l'incontro con Giampiero Gasperini, anche la continuità anche che voi avete dato a questo allenatore, anche supportandolo nei momenti difficili, insomma, che chiaramente un progetto tecnico incontra. Ma un altro passo, io credo, fondamentale, se lo guardiamo nell'ottica dello sviluppo del calcio italiano, poi è stato quello di guardare, parlando di infrastrutture, allo stadio. Anche qui insomma vi siete presi una bella gatta da pelare, insomma, andare oggi a pensare, no, a un progetto di questo tipo in Italia rappresenta una sfida che va al di là di qualsiasi forse ottimismo imprenditoriale. Suo padre l'aveva dimostrato in tanti campi: per fare uno stadio, ristrutturarlo, credo sia stata una bella impresa, ma anche su questo c'è stato un percorso importante e positivo.
Sì, la realizzazione dello stadio è stato, diciamo, un sogno che si è realizzato, perché ha rappresentato uno dei tanti progetti di cui si parlava sempre ma che poi non vedeva mai in attuazione. La verità è che con tanta caparbietà, con tanto sforzo da parte di tutta la famiglia, ma di tutta la famiglia Atalanta, si è iniziato un percorso. Nella ricorrenza 110° anno, quindi nel 2017, proprio nello stesso giorno l'Atalanta, per una coincidenza fortunosa o veramente una coincidenza.
Qualcuno dice che nel calcio le coincidenze non esistono, cioè, c'è la storia e c'è la magia.
Questo penso sia una magia, l'Atalanta è diventata proprietaria del suo stadio, e da lì è partito tutto un percorso di ristrutturazione che ha portato poi, anche superando i periodi che conosciamo, insomma, di Covid, in cui purtroppo Bergamo è stata colpita in maniera assai rilevante. Oggi parliamo di uno stadio completamente ristrutturato, che abbiamo inaugurato all'inizio di questa stagione, e che è uno stadio che rappresenta al meglio quella che è la nostra città. Noi come Atalanta siamo orgogliosi di aver dotato l'Atalanta e i suoi tifosi di uno stadio di questo livello, perché è uno stadio perfetto per il nostro progetto sportivo, per la nostra tifoseria, ma uno stadio che rappresenta al meglio quello che è la capacità, anche proprio il tessuto imprenditoriale della nostra città. E quello che è bello raccontare è che questo è uno stadio che possiamo definire a chilometro zero, perché rappresenta proprio la capacità costruttiva della nostra città di demolire e ricostruire, proprio tipica del nostro territorio.
Ricordiamo, insomma, non avendo le possibilità come Real Madrid di giocare da un'altra parte o come Barcellona, visto che in queste città ci sono più stadi, avete scelto, insomma, necessariamente di costruirlo mentre continuavate a giocare, quindi pezzo per pezzo nel corso degli anni, in particolare, no, poi d'estate. Ora le sta parlando agli occhi che le brillano, quindi capisco l'importanza emotiva e non voglio sembrarle venale, ma ci dice anche quanto avete investito in questo stadio, visto che siamo...
È uno stadio che per la nostra rappresenta la più grande infrastruttura mai realizzata nella storia dell'Atalanta, è un investimento che raggiunge 100 milioni di valore. È ovvio che questo rappresenta un qualcosa di unico per noi, però dietro c'è veramente, le assicuro, una capacità imprenditoriale e lavorativa che abbiamo ammirato in tutte le fasi della costruzione di questo stadio.
Avete coinvolto imprese del territorio, no? In questo senso la definizione dello stadio a chilometro zero è molto, molto carina.
Sì, nasce da questo, proprio che per esempio il cemento, che è la base per ricostruire, nasce in una cementeria di Calusco, che è nata nello stesso anno dell'Atalanta, nel 1907. Quindi queste sono veramente...
Torniamo al concetto di magia del calcio, in qualche modo, anche di quello freddo economico, no? che è poi l'oggetto di questa trasmissione. E in quest'ottica, il riferimento al territorio, sia per la scelta dei giocatori, no? Qualcuno a volte ha fatto riferimento al fatto che, insomma, anche nell'Atalanta poi lo scouting oggi va a prendere molti giocatori stranieri, però in realtà in questi anni avete lanciato anche tantissimi giocatori italiani. Immagino che la scelta dello scouting sia trovare giocatori bravi, indipendentemente dalla nazionalità, però insomma il rapporto con il territorio, che è molto forte, lo si è visto anche nei tragici giorni del Covid, no? Insomma, in cui comunque l'Atalanta è stato un punto di riferimento per ricostruire uno spirito, un'identità. Ecco, voi come l'avete gestita in questi anni, come sta cambiando e come dovrebbe essere forse oggi il rapporto a livello identitario di appartenenza di una squadra di calcio con ciò che sta attorno a quella squadra?
Come papà, che è il primo tifoso dell'Atalanta, e ovviamente per noi tutti è la guida assoluta di questa società, è la persona che ci garantisce tranquillità in tutto quello che noi facciamo, sia da un punto di vista dirigenziale che da un punto di vista tecnico. Lui rappresenta proprio il primo tifoso e tutti i giorni ricorda che l'Atalanta è Bergamo e Bergamo è l'Atalanta. Ma queste non sono frasi fatte, è esattamente quello che si vive. Noi siamo una provincia che ha dei numeri contenuti rispetto ovviamente a tante altre città con cui ci confrontiamo, però il senso di appartenenza che c'è a Bergamo per l'Atalanta è qualcosa di incredibile. qualcosa che ci responsabilizza molto, e oggi probabilmente proprio anche a seguito di questi anni sportivi incredibili e gloriosi rispetto alla storia di tutta la nostra società, è che oggi tutti i bambini a Bergamo tengono l'Atalanta, quindi quando tu hai in casa i piccolini, che erano piccolini qualche anno fa, oggi stanno crescendo, ovviamente ne arrivano nuovi e sono tutti atalantini, quello è un segnale veramente di unicità, quindi questo ti... in tutte le occasioni in cui noi siamo coinvolti come famiglia, nonostante siamo molto riservati, c'è la nonna che ti raccomanda l'Atalanta, c'è il papà e la mamma che te la raccomandano, ci sono i piccolini, quindi c'è un senso di appartenenza e coinvolgimento totale nei confronti di questa società, e quindi l'Atalanta è qualcosa che è difficile da raccontare, però quando sei sul territorio ti rendi conto di quanto è
delicata. Non è una leggenda che viene regalata una maglietta dell'Atalanta ogni neonato?
No, è la verità. Mio papà all'epoca della festa della Dea lanciò quest'idea appena arrivati. Sinceramente ci spiazzò tutti, ma fu geniale fatto che...
Una intuizione di marketing, per parlarne in maniera molto cruda, ma in realtà appunto l'insesto è sentimentale,
sì,
anche...
Però lui ovviamente poi ha avuto questa lettura, ma lui l'ha fatta proprio per... cos'è la cosa più bella che puoi regalare a tuo figlio quando nasce la maglia dell'Atalanta, quindi era giusto che tutti i bergamaschi, tutti i nati a Bergamo fossero dotati nel primo momento in cui tu vedi la nascita del figlio o tua figlia, ricevi una maglia Atalanta. Questa è quello che ho visto anch'io in prima persona, avendo i figli che sono nati a Bergamo, quindi qualcosa veramente di unico.
Ecco, rispetto a questa comunità che oggettivamente insomma ha un amore sconfinato per la sua squadra, le vostre vittorie, i successi, che sono stati successi sportivi ma anche economici, con utili e bilanci sempre quasi sempre in positivo, con oltre 160 milioni di utili insomma negli ultimi anni, e quindi riuscendo a vincere anche facendo azienda e tenendo un equilibrio dei conti, oggettivamente diciamo si è creato un circolo virtuoso legato ai sogni, no? E allora è molto semplice da parte del tifoso che questi sogni continuino a crescere. Quindi abbiamo vinto l'Europa League, chiaramente si sogna in grande, si sogna di fare la Champions, ci siete arrivati, qualcuno sogna di vincere prima o poi un campionato, e i sogni sono quello che non si può togliere ai tifosi, come ricordavo all'inizio insomma di queste trasmissioni, sono l'energia, no, che muove tutto il mondo del calcio. Evidentemente però bisogna imparare a gestire queste aspettative, e non è sempre semplice.
No, non lo è. Ovviamente noi tutte le volte cerchiamo di ricordare bene chi siamo, qual è la nostra identità. È legittimo che nel momento in cui si ottengono dei risultati le aspettative seguano, diciamo, i risultati ottenuti. È ovvio che per noi è fondamentale, siccome i presidenti cambiano, gli allenatori cambiano, ma la società e i tifosi rimangono. Per noi il fatto di cercare con tantissime difficoltà di mantenere degli equilibri che garantiscano il futuro della società è il nostro primo obiettivo. È ovvio che ci vuole molto lavoro, è molto complicato, ma noi l'input chiarissimo di mio papà e della famiglia Pagliuca è proprio quello, cioè la società deve essere sana. Ma questo non ha precluso dei grandissimi investimenti che abbiamo fatto in questi anni, sia da un punto di vista sportivo, in cui anche quest'anno abbiamo speso sul mercato più di 130 milioni, abbiamo finalizzato la costruzione di uno stadio che appunto ci ha portato a investire più di 100 milioni, comunque un investimento enorme, quindi cerchiamo di avere una società sana, ma che ovviamente non si è mai tirata indietro rispetto a investimenti, in cui siamo sempre pronti a fare quello che è necessario. Lo abbiamo dimostrato anche quest'anno, quando purtroppo abbiamo perso il centravanti della nazionale per un infortunio veramente sfortunato ad agosto. L'abbiamo sostituito in pochissimo tempo, quindi con una grandissima capacità da parte del nostro direttore sportivo Tony D'Amico di trovare un sostituto adeguato.
Che vi saranno delle soddisfazioni peraltro importanti.
Eravamo certi delle capacità di questo ragazzo, perché è un ragazzo integrato sul campionato, quindi che ha avuto però ovviamente un impatto immediato, fin da subito, perché dopo qualche giorno già Lecce aveva fatto una doppietta, quindi un giocatore importante. Ecco, quindi questa è stata la dimostrazione che quando serve una cosa gli investimenti non ci hanno mai spaventato, anzi lo dimostrano ogni sessione di mercato. Poi cercare di avere la società in equilibrio penso che sia per chi ha la responsabilità di gestirla una cosa scontata.
E credo che sia importante, insomma, far passare questo messaggio e il dato degli investimenti, no? Si parla sempre delle plusvalenze, voi ne avete fatte come nessun altro, ma avete fatto anche tantissimi investimenti, ormai acquistate anche giocatori spendendo cifre importanti per mantenere una competitività che altrimenti sarebbe difficile da conservare. E d'altro canto, appunto, l'elemento della continuità a cui faceva riferimento all'inizio, quando siete partiti 15 anni fa, il progetto era quello di dare continuità dell'Atalanta in Serie A. Lo step adesso è quello di dare continuità di una permanenza dell'Atalanta al vertice del calcio italiano e quindi in Europa, senza fare passi falsi che danneggerebbero per prima l'Atalanta e quindi le aspettative poi di quei tifosi. Credo che sia un messaggio, appunto, magari non è di quelli che vanno alla pancia dei tifosi, ma alla testa dei tifosi sì, e credo che appunto bisogna forse lavorare anche sulla cultura, no? Economica, in questo senso, provando a rimarcare certi aspetti, cioè la stabilità, gli investimenti sul centro sportivo, sullo stadio, alla fine dotano di un patrimonio duraturo quella società, che vale magari di più di un singolo successo estemporaneo e fatto magari danneggiando permanentemente i conti.
Sì, io devo dire che quando diciamo che l'Atalanta è Bergamo e Bergamo è l'Atalanta, lo è anche in questi aspetti. Devo dire che ci viene molto spesso riconosciuto proprio anche da tutta la tifoseria delle frasi tipiche con cui si cresce a Bergamo: tieni i piedi per terra, non fare mai il passo più lungo della gamba, cioè sono tutti concetti che con cui io sono cresciuto molte realtà imprenditoriali bergamasche sono abituate a lavorare, quindi queste cose qui ci vengono riconosciute. È ovvio poi che quando si può fare qualcosa in più siamo i primi a farlo, però mi fa piacere che lei evidenzi. È vero, vendita è importante, perché poi ovviamente quando un giocatore vuole andare via dall'Atalanta, cioè uno deve essere contento del contesto in cui è, e la nostra capacità deve essere quella di cercare di sostituirli al meglio, sapendo che è una cosa molto complicata, ma quindi c'è tanto da fare, insomma, c'è tanto da fare e ogni sessione di mercato è difficile.
Apparentemente si fanno passi indietro sul mercato, in realtà quando un giocatore vuole andare via, esce da un certo progetto, è già un minus per quel club, quindi è meglio sostituirlo e magari monetizzare e investire sui giocatori su cui si crede, no?
Noi non siamo una società che ha determinati parametri, quindi è legittimo, però noi saremmo sempre grati ai giocatori che hanno dato tutto per questa maglia, che ci hanno fatto crescere. È ovvio che tante volte vorresti che il tempo si fermasse e che magari certe cose però il tempo purtroppo non lo ferma nessuno.
Guarda, a proposito di questo, ci stiamo avviando alla conclusione ed è volata questa chiacchierata e avrei ancora tantissime domande e le faccio un paio velocissime alla fine. Una è quella chiaramente sul nuovo assetto societario dell'Atalanta. Ora avete dei partner americani, ora siamo da 2 anni, tra l'altro in quell'operazione una valorizzazione di quasi 500 milioni del club. com'è il rapporto con Silvio Pagliuca, con gli altri soci, insomma, che tipo di... credo che la cosa intelligente che è fatta agli americani sia stata quella di non cambiare il management italiano radicato e preparato che c'era prima. Come si sta evolvendo questo tipo di rapporto?
Va bene, nel senso che questa per noi è una partnership in cui i riferimenti in termini proprio di valore degli azionisti sono Steven Pagliuca e mio papà. Pagliuca e la famiglia hanno deciso di partecipare a questa avventura dell'Atalanta proprio per le caratteristiche che contraddistinguono l'Atalanta, che sono caratteristiche molto simili ai Boston Celtics.
Infatti.
E quindi c'è uno scambio quotidiano continuo di punti di vista diversi, di abitudini diverse, che però penso nel medio-lungo termine potranno solo che portare maggior valore in termini proprio di esperienze. È inevitabile che noi vorremmo prendere tante cose belle che hanno il mondo dell'NBA e loro vorrebbero poter prendere qualcosa, quindi si tratta di capire questa sinergia, poi però siamo molto contenti.
Tra l'altro si parla molto di un possibile interessamento di Pagliuca a una squadra francese, Red Star sarebbe la terza squadra di Parigi, ma al di là di questo volevo chiederle cosa pensa per esempio del tema molto diffuso, poco dibattuto, delle multiproprietà. Avete mai pensato prima di comprare una seconda squadra? Tra le cose che avete fatto, avete una seconda squadra vostra, diciamo, nel campionato di Serie C, non abbiamo parlato, insomma, ma credo che sia un tema oggi nella trasformazione del calcio mondiale importante. Cioè, avete mai pensato di avere una squadra satellite o meno?
Sì, i ragionamenti sono sempre tanti, perché molto spesso ci vengono proposte delle partnership, delle possibili iniziative. La linea guida comunque è sempre che qualsiasi cosa noi faremo oggi o domani o fra qualche anno sarà sempre con l'obiettivo di rinforzare l'Atalanta. Quindi siamo di base curiosi, perché questo è un mondo in grande evoluzione, tutti i giorni cambiano le cose come per qualsiasi attività, quindi devi essere molto sul pezzo, avere capacità di adattamento, e non escludiamo nulla, ma con la premessa che qualsiasi cosa noi ci approcciamo, sia come famiglia per casa come Pagliuca, è proprio finalizzata a valutare come poter migliorare l'Atalanta.
Beh, io credo che ci sia conclusione migliore. Intanto la ringrazio.
Grazie
per aver inaugurato questa nuova rubrica, e io do appuntamento chi ci sta ascoltando a giovedì prossimo con Goal Economy, sempre dalle 12.30 alle 13.
Vorrei solo, se posso, chiudere con una circostanza, nel senso che il calcio italiano, bisogna volere bene al calcio italiano, bisogna voler bene alla Serie A, ovviamente a tutto il mondo professionistico e non, anche a quello, diciamo, amatoriale, che fa un egregio lavoro, però dobbiamo, siccome siamo tutti appassionati di calcio in Italia, i tifosi sono tantissimi, dobbiamo proprio anche noi, che siamo protagonisti in prima persona, proprio volere a questo bene alla Serie A, perché rappresenta in maniera fantastica quello che è un paese unico al mondo. Siccome l'Italia è il più bel paese al mondo, la Serie A deve tornare a essere quello che è, un campionato straordinario.
Io condivido e sottoscrivo, e vorrei strappare la promessa di riaverla qui prima o poi, spero che poi, perché insomma abbiamo tanti temi che non siamo riusciti ad affrontare per questioni di tempo. Allora rinnovo l'appuntamento con Goal Economy dalle 12.30 alle 13 ogni giovedì, e passo la linea ora alle news. A presto.
Serie A, le notizie in tempo reale, l'attualità di RDS 100%, grandi successi per questa